Radio Popolare, buon pomeriggio di festa a tutte e a tutti all'ascolto. Io sono Monica Pais e per i prossimi 50 minuti ascolterete l'intervista che ho realizzato con Edu Lobo l'ultimo 24 di novembre al Bologna Jazz Festival. Edu Lobo, cantautore, chitarrista, arrangiatore, interprete. Nato a Rio de Janeiro, partner di Chico Buarque de Holanda, de Vinícius de Moraes, de Torquato Neto, Capinã, interpretato da Elis Regina, da Sarah Vaughan, da Stefano Bolani, da quella che sentirete subito adesso in apertura, che era Mina nel 1970 con Upa Neguinho. Insomma, un nome e una leggenda della musica popolare brasiliana. E che in Italia non era mai venuto a suonare. Purtroppo anche questa prima volta è andata un po' così a schifio. Noi abbiamo fatto l'intervista prima del concerto, poi il soundcheck è andato bene. Lui era accompagnato da un quartetto d'eccezione, al pianoforte Cristóvão Bastos, al contrabbasso Jorge Elder, ai fiati Mauro Senisi, alla batteria Jurim Moreira, e non stava bene. Edu Lobo aveva un po' di tosse, aveva preso umidità in Portogallo, da dove arrivava. Aveva fatto quattro date prima di arrivare a Bologna e ha interrotto il concerto dicendo che non poteva cantare come avrebbe voluto, e ci ha lasciato poi in compagnia di questa band incredibile che ha un po' sostituito. Insomma, è stato mostruoso, micidiale. Io ero frustratissima, anche se, per l'amor del cielo, la salute prima di tutto, e lui aveva le sue buone ragioni. Quindi aspettiamo la prossima volta. Ci hanno promesso, ci hanno fatto ben sperare. Quindi buon ascolto.
Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Virgem, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Upa, neguinho na estrada, upa pra cá e pra lá. Virgem, que coisa mais linda. Neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. Deixa comece apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Capoeira posso ensinar. Se quiser posso tirar. Valentia posso emprestar. Mas liberdade só posso esperar. Começando a andar, upa, neguinho na estrada, upa, pra lá e pra cá. Virgem, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. Deixa comece a apanhar.
Edu, é a primeira vez que você toca na Itália?
Na Itália é a primeira vez. Já toquei em muitos lugares, mas toquei na França, na Alemanha, na Suíça, na Suécia, na Finlândia, na...
Allora, chiedo conferma a Edu Lobo che sia la prima volta che suona dal vivo in Italia, perché questa notizia non era accertata da nessuna parte. E lui dice che sì, che è la prima volta che suona in Italia, nonostante abbia suonato dovunque, in Francia, in Germania, in Svizzera, Svezia, Finlandia, in Giappone qualche volta. Ma che qua in Italia, per strano che potesse sembrare, non era mai arrivato. E io commento che infatti con la passione degli italiani per la musica brasiliana è molto strano. Lui dice, vero, c'era uno che mi voleva portare, ma ogni volta che mi chiamava c'era qualche impedimento, non mi ricordo come si chiamava. E io gli chiedo se era Franco Fontana, perché Franco Fontana ha portato in Italia, al Teatro Sistina, tanti grandi nomi, e per non parlare di Tocchigno, che poi ha iniziato magari questo rapporto d'amore tra la musica brasiliana e il pubblico italiano. Tem aqui pela
Eu
música
sei, mas tinha um
brasileira.
cara que toda vez queria me trazer, mas nunca dava certo. Não me lembro o nome dele, nem vou
Franco
lembrar aqui.
Fontana.
É capaz.
Era ele.
Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. É um bem de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar, capoeira. Se quiser, posso tirar valentia, posso emprestar, mas liberdade só posso esperar.
Você gosta dessa vida de tocar em público, de turnê?
Depende do jeito que é organizada. Do jeito que essa foi organizada, eu não gosto nenhum.
Alla domanda se gli piace la vita in tour e di fare i concerti, lui dice dipende da come viene organizzata, perché questo tour lui ha fatto quattro date in Portogallo e poi è arrivato qua e ha detto che è stato molto faticoso, che lui ha 79 anni, mica ancora 19, e che una tournée deve avere sempre un giorno di sosta tra le date, che se non si stanca troppo.
Eu fico muito cansado, só isso. Bom, enfim.
Mas compartilhar tua música assim, receber
Eu
esse teu
adoro,
calor é uma
adoro,
maravilha, né?
adoro. Hoje em dia eu adoro.
Lui dice che oggigiorno gli piace molto suonare in pubblico. Quando gli chiedo se ama condividere la sua musica, ricevere il calore che c'è in quella sala lì in attesa di quella data.
Nos anos 60 você correu da tua fama, da tua
Fui
celebridade?
estudar em Los Angeles em 69.
Eu sei, mas foi coincidência ou você quis
Eu
um pouco
estava
fugir?
detestando o país e eu queria estudar música. Eu fui embora para Los Angeles.
La verità è che Edu Lobo, alla fine degli anni 60, dopo aver vinto due festival importantissimi della musica popolare brasiliana ed essere diventato molto famoso, è andato in America a studiare, e però gli chiedo se un po' voleva anche sfuggire a quel successo, alla celebrità, e lui dice: no, sono andato a Los Angeles nel 69 perché volevo studiare musica, approfondire le mie conoscenze, e che non se n'è mai pentito di averlo fatto. Poi commento con lui che lì ha incontrato Hermeto Pascoal, Ayrton Moreira, e che ha registrato un album con Paul Desmond sulla musica di Milton Nascimento. E lui dice: sì, è vero, ma che non aveva nessuna intenzione di fare dei soldi con questa trasferta, che voleva soltanto studiare. Poi dice anche che odiava quel Brasile sotto la dittatura e ha voluto scappare.
Era um, era dois, era cem. Era o mundo chegando e ninguém que soubesse que eu sou violeiro, que me desse o amor ou dinheiro. Era um, era dois, era cem. Vieram pra me perguntar: você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora tivesse viola pra cantar. Quem me dera agora tivesse viola pra cantar. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Era um dia, era claro, quase meio. Era um canto calado sem ponteiro. Violência, viola, violero. Era morte reta ao mundo inteiro. Era um dia, era claro, quase meio. Tinha um que jurou me quebrar, mas não lembro de dor nem recém. Só sabia das ondas do mar. Jogar a viola no mundo, mas por ela no fundo buscar. Se eu tomar a viola, ponteio. Meu canto não posso parar, não.
Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar.
Você é torcedor de futebol? Acompanha?
Eu sou vascaíno, saiu da segunda divisão agora, então tem tempo que eu não presto atenção no Vasco, porque não estava dando para prestar muita atenção. Agora, eu tenho filho Flamengo, neto Flamengo, genro Flamengo.
E aí, dá briga?
Poi va bene, quel giorno lì, il 24 di novembre, era l'esordio del Brasile ai mondiali. Sapevo, avevo letto che lui era un tifoso del Vasco da Gama. O Vasco da Gama ha un enorme tifo a Rio de Janeiro, in particolare poi tra quelli di ascendenza portoghese, ma stranamente è una squadra molto tifata da musicisti e sambisti di Rio. E do Lobo, quando gli chiedo se è un tifoso, se segue il calcio, dice che il Vasco era in seconda divisione, che non era stato tanto possibile seguirlo da vicino, ma che adesso era di nuovo risalito e che l'avrebbe nuovamente ripreso a seguire.
No, io non tenho... Olha, sinceramente, quando eu vejo o Flamengo jogando, eu torço para o Flamengo.
O Flamengo tem que estar jogando um bolão, né?
É, claro. É a geração do Zico, que pegou o Zico, todo mundo é Flamengo. Não adianta. Eu sou Vasco.
Era um, era dois, era cem. Era um dia, era claro, quase meio. Encerra meu cantar, já convém. Prometendo novo, contei. Sete dias que sei por inteiro. Eu espero não agora demorar. Esse dia estou certo que vem. Digo logo que vim pra buscar. Correndo no meio do mundo, não deixo a viola de lado. Vou ver o tempo mudado, um novo lugar pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar.
Poi ha detto che, nonostante la rivalità tra Vasco e Flamengo, lui aveva un figlio che tifava il Flamengo, un nipote che tifava il Flamengo, il genero che tifa il Flamengo. E allora gli chiedo, ma litigate? E lui fa, no, anch'io tifo il Flamengo quando vedo che gioca bene. Se gioca bene lo tifo pure io. E Du Lobo dà l'idea di essere... molto razionale. Poi lui giustifica questa cosa dicendo la generazione che ha visto giocare Zico al Flamengo lo tifano tutti, è inutile, ma io sono rimasto fedele al Vasco.
Ma você consegue torcer per essa seleção di Bolsominions?
Seleção eu torço, independente do que for. O Tite é bolsonarista?
Não, o Tite não.
Ah, bom, então...
É, mas Neymar,
eu sei,
né?
Que Neymar
tem essas
é.
Figuras
mas,
assim.
Paciência, eu quero ver ele jogar bola.
E allora faccio la domanda che riguardava quella serata lì, se lui avrebbe tifato la seleção, perché i giocatori erano manifestamente dalla parte di Bolsonaro, in particolare Neymar, e lui fa sì, la seleção è impossibile non tifarla. E poi mi ha chiesto, ma Cicci, l'allenatore, è bolsonarista? No, Tite, no, non è stato un bolsonarista. Tra l'altro nel 2018 c'è stata questa scena ripresa molto significativa di lui che quando Bolsonaro è andato a salutare tutta la squadra, Cicci ha fatto in modo a non stringergli la mano e lì è entrato nel mio cuore. Quando dico Neymar invece ha detto addirittura che dedicherà il gol che farà a Bolsonaro, e lui dice sì, Neymar lo sappiamo, ma pazienza, io voglio vederlo giocare a pallone.
Intera cosa ci pensa di Alba Costa. Intera cosa.
tivesse a viola pra cantar. Quem dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem dera agora eu tivesse a viola pra cantar.
Allora, gli chiedo se dopo il concerto, se dopo la data a Bologna ritornava in Brasile, perché volevo sapere se avrebbe seguito i mondiali da Rio o dove. E lui mi dice che invece andava a Lisbona, perché suo figlio vive lì già da quasi 7 anni e che sarebbe rimasto un po' con lui.
Vou ficar com ele, você sabe tudo, né?
Eu, né, a gente estuda e te acompanha,
meu tipo de
né?
Sangue, você sabe? Não, porque eu não sei.
Não, eu nasci no dia 28 de agosto. Eu entendo muito bem.
29, você é virginiana.
A gente ser virginiana.
Com muito senso de humorismo, dice, mas sai magari per caso anche il mio tipo sanguíneo? Perché io non lo so, forse tu lo sai. E allora commento che sapendo che lui è del 29 di agosto e che essere del segno della Vergine per lui non è mai stato facile per il livello di perfezionismo e di esigenza nei suoi propri confronti e nei confronti degli altri, come io, Monica, sono nata il 28, per fortuna un po' salvata dal Sagittario, io non so, forse Edu Lobo anche l'ascendente in Vergine potrebbe essere, ma sono nata il giorno prima di lui e quindi dico che ci capiamo tra virginiani. Pra dizer adeus nella voce di Sarah Vaughan di Edu Lobo, To Say Goodbye.
Come back to me. just one more time. Come back, even just to say, just to say goodbye.
Edu, vem cá. Se você não tivesse ouvido o João Gilberto em 58, lá no Recife, que você lembra até a roupa que você estava vestindo, né? Você seria músico?
Tenho a menor ideia, mas foi, para mim, foi um choque quando eu vi a primeira vez. Mas mesmo assim, eu nunca imaginei que eu tocava acordeon, era a única coisa.
Anche Edu Lobo ha sentito João Gilberto nel 1958 e lui si ricorda anche com'era vestito quando ha ascoltato Chega di Saudade. E allora gli chiedo se, secondo lui, se non ci fosse stato João Gilberto, se non l'avesse sentito quel giorno, chiedo se lui pensa che avrebbe fatto lo stesso il musicista. E lui dice che non lo sa, non ha la minima idea, ma che quando l'ha sentito la prima volta è rimasto folgorato, ma che non aveva mai immaginato di fare il musicista, che suonava la fisarmonica, tutto lì, essendo anche figlio d'arte, essendo suo papà era un musicista, ma che la sua vita era tutt'altro, che avrebbe seguito, i piani erano di seguire la carriera diplomatica. E dice: sarebbe stato terribile per me, perché se ci pensi, se fai il diplomatico, sei un funzionario pubblico, un impiegato di alto rango, ok, ma lo stesso, mica puoi dire ho un presidente che ha un mentecatto. Il giorno dopo lui ti chiama e metti che sei ambasciatore a Parigi, potrebbe mandarti a, e si cerca nella testa un posto che io suggerisco, tipo Timbuktu, perché a me viene in mente gli Aristogati, Comunque lui dice, sì, giustamente, Timbuktu oppure in Ucraina, ti mandano dove vogliono loro, perché sei un dipendente e non puoi parlare, non importa quanto potere tu pensi di avere. E gli chiedo se invece nella sua vita, nella sua professione, si è sentito libero, se aveva fatto come voleva sempre, di testa sua, come voleva lui.
Você, na tua vida, você teve liberdade, né? De fazer o que você quis.
Eu acabei fazendo o que eu quis.
Você fez o que você quis, você
não
foi... Mas
olha, se eu fosse fazer o que estava programado, quer dizer, na verdade, a gente foi por exclusão. Eu não podia ser engenheiro nem arquiteto por causa de matemática, que era terrível. Então,
mi dice, sì, 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 alla fine ho fatto quello che volevo. Se avete fatto quello che era programmato... perché noi siamo andati per esclusione, non potevo fare ingegneria né architettura perché in matematica ero terribile, rimaneva diritto e medicina, medico non ci pensavo nemmeno, e quindi lui si è iscritto a legge, ma solo perché prima di fare l'esame di ammissione all'Istituto Rio Branco, che è l'istituzione che poi ti forma come diplomatico, deve avere 2 anni di una qualsiasi università, e quindi lui ha studiato legge fino al terzo anno, ma poi ha detto se fosse arrivato a diventare diplomatico sarebbe stata la mia fine, è una vita con tutto ciò che più odio, i discorsi, i banchetti, i cerimoniali, non mi si addice per niente.
Se io tivesse passato nella diplomazia, tudo que eu odeio está lá. Discurso, banquete, tudo isso...
Cerimônia,
né? Cerimônia, sabe? Eu detesto isso.
Thank you.
você cresceu em qual bairro do Rio? Procurei isso.
Copacabana.
Mas... Copa. O Santo Inácio te deixou alguma sequela?
Olha, algumas, porque é o seguinte, Santo Inácio é comandado por jesuítas. Agora, o colégio era extremamente bom.
Difícil, eu sei.
Eu aprendi, eu estudava mesmo, de verdade.
Latim e então, tudo.
Pô, latim é brincadeira, mas... Depois do Santo Inácio, eu fui para a PUC, quer dizer, eu fiquei com os jesuítas sei lá quantos anos. Na PUC eu estudei até o terceiro ano de Direito, aí eu conheci o Vinícius e minha vida mudou.
Aquele que é do... Em qual quartiere di Rio? Lui viveva ed è cresciuto, perché questa notizia io l'ho cercata e non l'ho trovata. Sapevo solo che aveva studiato nella scuola più difficile di Rio de Janeiro, nella scuola di gesuiti, il Santo Inácio. E lui mi dice che è cresciuto a Copacabana. E poi gli ho chiesto se studiare al Santo Inácio gli aveva lasciato magari qualche trauma, perché una scuola come il Santo Inácio negli anni in cui lui l'ha fatta... Io conosco degli studenti del Santo Inácio, tra l'altro anche Vinícius de Moraes ha studiato lì parecchio prima di lui. E il senso di colpa che si è portato dietro Vinícius troviamo sia nei suoi racconti, sia nella sua prima poesia, insomma, specialmente dopo che si è separato, si è sposato e si è separato un milione di volte. Ma Edu Lobo dice che qualche piccolo trauma forse sì, si porta da quella... istruzione in quella scuola, perché i gesuiti non sono mica una passeggiata, però che lui ha avuto una base fantastica, che la scuola era eccellente, che doveva studiare per davvero, compreso il latino, e che non solo, uscito dal Santo Inácio è andato a studiare all'Università Cattolica di Rio de Janeiro, e lì c'erano ancora i gesuiti, e quindi dall'inizio fino alla fine, fino al terzo anno di legge, con di mezzo i preti, ma che poi per fortuna ha conosciuto Vinícius de Moraes e la sua vita è cambiata.
Te deu disciplina isso, eu acho, que você dá essa sensação de uma pessoa tão dedicada, né? Porque
dedicado,
a música exige...
Dedicado pode ser, mas disciplinado...
Lhe chiedo se i gesuiti allora gli hanno dato la disciplina, perché la sensazione che avevo io nei confronti di lui come persona era di uno molto, molto dedicato, appunto, esigente... Ma anche, sai, quando pretendi tutto da te stesso, magari devi avere della disciplina. Lui dice che la dedizione sì, che è stato dedicato e lo è tuttora, ma che disciplinato non lo era per niente, non lo è per niente. E poi gli chiedo se lui compone solo quando ci sono le commissioni. Quando c'è qualcuno che gli corre dietro o ha una scadenza, chiedo se è per quello che lui dice che non è disciplinato. E lui fa no. Però per comporre deve esserci un perché, una logica, qualcosa. E allora sì, gli viene voglia. Che adora le commissioni per le colonne sonore, perché è un ritrovarsi a vivere tra non si sa quanti personaggi e dover trovare i motivi, i temi, le musiche per ognuno. E che poi fondamentalmente è vero, quando firmi un contratto e hai una data di consegna, allora devi farcela. E che questo per lui ha sempre funzionato da buon virginiano, perché se si impegna a un'obbligazione, a un obbligo di consegnare nei tempi accordati, e che lui l'ha sempre fatto.
Aí eu tenho vontade de compor. Eu adoro essas encomendas, eu adoro, porque você fica vivendo com... sei lá quantos personagens que você tem que pensar a música, daí você fica pensando nos personagens e, fundamentalmente, se assina um contrato que tem uma data que você tem que entregar. Então, você tem que entregar. Isso, para mim, funciona. Como bom virginiano, funciona mesmo. Eu fico me achando na obrigação de entregar e sempre entreguei.
Aquela coisa que a gente imagina que o artista precisa expressar, exprimir um momento, um amor, uma dor, um sofrimento.
Pode até ter, mas nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, os últimos 4 anos, exprimiu.
Allora, le chiedo se invece non gli capita come si immagina che succeda ad un artista magari di aver bisogno di sfogarsi, di esprimere un momento, un sentimento, un amore, un dolore. E lui dice, ma questo può anche succedere, ma è stato un momento in Brasile vissuto adesso, in questi ultimi 4 anni, che non c'era niente da esprimere, che forse c'era da sentirsi spremuti e che cosa doveva esprimere? L'odio, convengo con lui che potevo capire il silenzio magari in quel momento lì. Ma che adesso abbiamo Lula e ci siamo liberati da Bolsonaro.
Ma esprimir o quê?
É um silêncio, né?
É, exprimir um ódio? Entendeu? Só virasse, sei lá, trovador e cantasse.
Mas a gente está livre disso, né? A gente tem que olhar para frente.
Mais,
né?
Ou menos.
Você acha que vai
Não,
ser difícil?
Mais ou menos, porque você tem que lembrar o seguinte.
Ma lui mi dice che non è esattamente così. E che bisogna ricordarsi che la differenza di voti è stata di 1.800.000, che quando si cammina per strada, specialmente nella zona sud di Rio, c'è parecchia gente che va in giro volendo fucilare quelli che sono dalla parte di Lula e del PT, cosa che lui non è, che non è stato, non era un entusiasta né di Lula né del PT, ma che ha votato anche se alla sua età non ha l'obbligo di farlo, mentre in Brasile il voto è obbligatorio, penso fino ai 65 anni. Dopo i 65 in Brasile si è già anziani, eh? Ma che lo stesso è uscito di casa 2 volte per votare contro un soggetto, perché da brasiliano c'era uno che lui assolutamente non voleva più come presidente, che l'aveva fatto volentieri e con molto orgoglio.
È chiaro che ho votato, io non preciso votare, che ho 79 anni, saí di casa perché sono un brasileiro, para votar contra um cara que eu não queria na presidência. Isso aí era sair de casa 2 vezes, com prazer e com orgulho de ter ido.
Lhe quero se com questo questa situazione lì per le strade di Rio, lui è mai stato attaccato in qualche modo, e lui dice che per il momento ancora no, ma che non lo sapeva al ritorno. Commento con lui invece che Chico Buarchi lo è stato e molto, e lui racconta che non ha Facebook, che odia Facebook, che ha solo un conto su Instagram, e che lì aveva pubblicato una foto insieme alla sua nipotina e tutte e due facevano la L di Lula, e che aveva ricevuto molti commenti dai haters, e che tutto questo è molto brutto.
Mas é, eu fiz uma foto com a minha netinha, quem estava do lado, eu fiz um L aqui, ela fez com a mãozinha dela e tal. Muitos insultos pela... Eu só faço parte do Instagram, é a única coisa que eu gosto. Aquele outro que todo mundo entra, Facebook, é putz, é horroroso aqui, eu não acho graça nenhuma.
Allora, già che siamo andati sull'argomento dei social, gli chiedo cosa pensa della musica virtuale consumata sulle piattaforme, e lui confessa che per lui è molto complicato perché è dalla generazione degli LP, dei vinili, che adorava comprare il disco e spendere ore a scoprire chi suonava quale strumento, chi faceva cosa. E che quando è stato inventato il CD si ricorda che era la Polygram, e che qualcuno gli ha mostrato quel cosetto, quella cosetta piccola, e che nella sua innocenza, nella sua testa ignorante per quanto riguardava gli argomenti commerciali, lui ha pensato che quel cosetto lì l'avrebbero inserito sempre in una bella copertina grande come quelle degli LP. Ma pensa, mi dice, pensa te. Al che dico, non sarebbe stata una cattiva idea. E lui, sarebbe stato geniale, perché avremmo avuto qualità e le stesse informazioni. Ora ci vuole la lente d'ingrandimento, e comunque non trovi tutti i crediti e tutto quello che vorresti sapere. E adesso manco più ci sono i CD fisici, ora va tutto direttamente in rete. Lui, Edu Lobo, personalmente, lo trova un po' triste.
Eu vou dizer o seguinte, eu sou um cara da geração do LP. Eu adorava comprar o LP e ficar horas descobrindo quem toca o quê, quem faz o quê, não sei o quê. Quando o CD foi inventado, eu me lembro que eu era da Polygram nessa época, alguém mostrou um CDzinho. Na minha cabeça, ingênua, ou, enfim, ignorante do comércio, eu imaginava que eles iam botar um CD assim num buraquinho com a capa grande. É ruim.
Teria, não era uma má ideia, né?
Seria genial. Genial. Daí você continua
tinha
com a mesma
qualidade.
Isso aí.
E agora, a conservação.
Agora você vai ver quem tocou, não sei quem, se é que está escrito.
Precisa de lente de aumento.
Eu acho tristíssimo isso. Meu Deus.
Puxa bem devagar. Bem-vindo a arrastão.
Poi va bene, lui aveva tosse e mi avevano chiesto di risparmiarlo, di non farlo parlare troppo. Però siamo andati avanti a chiacchierare lo stesso un altro pochino. Fa ridere Edu Lobo. Edu Lobo mi ha fatto veramente ridere, come potete sentire. dalla nostra chiacchierata.
Então, deixa eu te falar do jazz que eu prefiro.
Vuole parlare del jazz, che adora, che ama il jazz tradizionale, che ama quello contemporaneo, che la bossa nova in America dicevano che era il jazz fatto in Brasile e che i brasiliani avevano preso tutto dal jazz americano, mentre no, non è andata così. La bossa nova sicuramente ha avuto una grande influenza del jazz, non si può negare. Ma anche loro in America, quando hanno ricevuto indietro la nostra bossa, sono stati influenzati enormemente dal nostro sound. E che ogni bassista americano ha voluto suonare in 2x4, ma che quasi nessuno ci riusciva, che Ron Carter, per esempio, poteva farcela. E che perché è così che la musica brasiliana era talmente innovativa e che è stata un'invenzione di tanta gente, di Tom Jobim, di Vinícius de Moraes, di João Gilberto, di Carlinhos Lira, di Baden Powell, che era una famiglia che lavorava insieme. E quando io ho iniziato ero così giovane ed ero in mezzo a questi. Allora, sempre in tema calcistico, dico sì, era proprio una seleção. E lui fa, esatto, era una seleção, era difficile entrare lì, farne parte. Allora credo che non per caso ho iniziato a ricordarmi dei suoni che ascoltavo in vacanza durante i miei primi 19-18 anni della vita a Recife, la città natia dei miei genitori, dove passavo ogni anno dicembre, gennaio e febbraio, le vacanze lunghe, come le chiamavamo allora. E lì sentivo musiche che non c'erano a Rio. Il frevo, per esempio, esiste solo nel Pernambuco. Manco a Bahia c'è. A Bahia loro chiamano as marchas ranchos di frevo, ma non è uguale. Il frevo è solo a Pernambuco. Questi suoni hanno iniziato a venirmi in mente. Ho iniziato a inventare delle cose che allora chiamavo di musica un po' strana, perché non era bossa. Ho capito che se mi fossi messo a competere con quel gruppo sarei rimasto in panchina. Al limite mi avrebbero convocato se qualcuno si rompeva una gamba. Tutto qui è per fare l'ala sinistra, mica il centro avanti.
Foi una invenzione di tanta gente, invenzione do Tom, invenzione do Vinícius, invenzione do João Gilberto, Carlinhos Lira, Baden Powell, enfim. Era una famiglia che trabalhava juntas. Entendeu? Era isso. E quando eu comecei, eu era muito novo, eu estava ali no meio dessa
seleção mesmo.
Dessa seleção. Era difícil entrar ali. Então, eu acho que não foi por acaso que eu comecei a lembrar dos sons que eu ouvia quando eu passei os 19 primeiros anos da minha, ou 18 anos da minha vida, aquelas férias que a gente chamava de férias grandes, dezembro, janeiro, fevereiro, eu passava na cidade de Recife, que era dos meus pais. Então, eu ouvia músicas que eu não ouvia no Rio. Frevo, por exemplo, só tem em Pernambuco. Nem na Bahia tem frevo. Na Bahia tem marcha rancho, que eles chamam de frevo, mas não é frevo. Frevo é em Pernambuco. Entendeu? Então, esses sons começaram a vir na minha cabeça e eu comecei a inventar umas coisas que eu chamava de música esquisita, porque era bem, não era bossa novista, porque eu vi, se eu fosse competir com aquela turma, eu ia ficar no banco. Entendeu? Eu ia ser chamado se alguém quebrasse a perna, só isso. Ia me chamar para a ponta esquerda.
Por amor andei já tanto chão e mar, Senhor, já nem sei se o amor não é mais bastante pra vencer. Eu já sei o que vou fazer, meu Senhor, uma oração vou cantar para ver se vai valer. Laia, ladaia, sabatana, ave Maria. Laia, ladaia, sabatana, ave Maria. Ó meu santo defensor, traga o meu amor. Laia, ladaia, sabatana, ave Maria. Laia, ladaia, sabatana, ave Maria.
laia la daia sabatana de Maria. Laia la daia sabatana de Maria.
Se é fraca a oração, mil vezes cantarei.
Laia la daia sabatana de Maria. Laia la daia sabatana de Maria.
Por amor andei já tanto chão e mar, Senhor, já nem sei se o amor não é mais bastante pra vencer. Eu já sei o que vou fazer, meu Senhor, uma oração vou cantar para ver se vai valer.
Laia la daia sabatana ave Maria. Laia la daia sabatana ave Maria.
Ó meu santo defensor, traga o meu amor.
Laia la daia sabatana ave Maria. Laia la daia sabatana ave Maria.
Se é fraca a oração, mil vezes cantarei.
Laia la daia sabatana ave Maria. Laia la daia sabatana ave Maria.
Tom Jobim, diceva che era un discendente, un erede di Villa Lobos. Lui dice: Tom Jobim era l'essere più generoso che io abbia mai conosciuto. Lo dico sul serio.
O Tom Jobim te falou isso. Você não acredita nem que o Tom Jobim fala que você é neto do Villa Lobos, cara?
Tom Jobim era as pessoas mais generosas que eu conheci. Falando sério. Thank you.